We are on two wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, si avvicina la primavera, qua le temperature si alzano e così la 18ª puntata di We Are On Two Wheels è dedicata ai viaggiatori in bicicletta. Ci avviciniamo insomma alla stagione dedicata a questa. Avremo ospiti in collegamento tra poco Alberto Fiorini e Dino Facchinetti, che dal 25 aprile saranno in viaggio verso la Cina sulle orme di Marco Polo, e quindi ci faremo raccontare questo pazzesco viaggio che hanno pianificato loro, che hanno già una certa, almeno Alberto, dovrei chiedere anche a Dino, hanno una certa esperienza di viaggi, sì, ma anche Dino credo. Ma prima di partire, un po' di buona musica come sempre, e con l'interessante combo sassofono e batteria degli O, questa è Grouchy. We'll be right back. Viaggiatori in bicicletta, ce ne sono tanti, la storia è piena di esempi, però è una passione che recentemente ha preso piede nell'esperienza dell'ultra trail, cioè ci sono sia delle competizioni sia dei veri e propri viaggi estremi e persone che hanno deciso di affrontarli attrezzandosi a dovere. Diciamo, oggi mettiamo a confronto due italiani che un po' contendono il proscenio di questo tipo di viaggio. Il più famoso è sicuramente Omar Di Felice. Omar Di Felice è noto per essere attualmente un campione di ultra cycling, nel senso che ha vinto delle competizioni e ha corso, diciamo, da dilettante, da agonista, per poi dedicarsi a esperienze di viaggio di ogni tipo nel deserto. Ha viaggiato in Alaska, ha viaggiato in Islanda, ha viaggiato in Tibet. Ultimamente però ha cercato un esperimento ancora più estremo, ovvero il viaggio in Antartide. L'obiettivo di Omar sarebbe addirittura quello di raggiungere il Polo Nord in bicicletta, ovviamente durante la stagione estiva. Provate a immaginarlo, è una cosa veramente folle, mi viene da dire, senza vergogna. Ci ha già provato una volta, però la prima volta l'esperienza, diciamo, lo ha abbastanza segnato, nel senso che comunque provate a immaginare la solitudine, il freddo pungente, la distesa di bianco, gli effetti psicologici che può avere pedalare in un'ambientazione del genere. Non è facile, infatti la prima volta ha ceduto subito. Ha ritentato durante questo inverno. Omar Di Felice è seguito molto bene, ha un team che lo supporta, diversi sponsor, quindi diciamo ha potuto lavorare al meglio. Nonostante ciò, l'impresa di fatto è fallita, perché il clima dell'Antartide, lo sappiamo, inospitale, anche la neve, non è una neve su cui è facile pedalare anche con le migliori attrezzature. Durante i primi giorni addirittura riusciva a fare pochi chilometri, 10-20 chilometri al giorno, poi è riuscito un po' a ingranare, ma l'esperienza si è dovuta comunque concludere anzitempo perché non sarebbe riuscito a completarla nei tempi previsti prima dell'arrivo alla stagione invernale. Quindi per Omar Di Felice, diciamo, è stato una bella esperienza, ma tutto sommato non ha raggiunto gli obiettivi che voleva raggiungere. Eviterò di usare la parola fallimento, che è un po' brutta, diciamo. Dall'altra parte è emerso un altro tipo di viaggiatore, Lorenzo Barone. Lorenzo Barone è un personaggio che almeno quest'inverno era, prima di quest'inverno era meno noto, che però ha spopolato, diciamo, almeno tra gli addetti ai lavori, per dire lavori, con questo viaggio che ha programmato a partire dalla Germania, che è un viaggio composto in realtà, in cui che è previsto una prima parte in bicicletta, una seconda di sci di fondo e una terza in canoa, direzione Circolo Polare Artico, durante l'inverno tra l'altro. Quindi un viaggio, se vogliamo, anche un po' più importante come difficoltà, considerando tra l'altro che mentre qui abbiamo avuto l'inverno più caldo della storia, in Scandinavia invece le temperature sono state particolarmente rigide durante questo inverno, quindi le condizioni di neve sono state pesanti. Quindi già la parte di bicicletta partita dalla Germania e arrivata fino a Oslo è stata per lui abbastanza impegnativa. Dopodiché la parte di sci di fondo è stata ancora più intensa. Questa parte che l'ha visto viaggiare ben 1600 km fino a un villaggio al confine col Circolo Polare Artico in Svezia. Dopodiché attualmente Lorenzo sta effettuando la parte in canoa, cioè sta viaggiando attraverso i fiordi che, date le condizioni particolari di quest'anno, spesso e volentieri sono ghiacciati. Quindi 750 km di viaggio che dovrebbero portare al Circolo Polare Artico. È abbastanza vicino alla meta, ma mancano ancora tanti chilometri per raggiungere Vardo nel nord-est della Norvegia, quindi sorpassando Capo Nord e passando tra le acque prime dell'oceano e poi del Mar Glaciare Artico. Però bisogna, diciamo, apprezzare più che altro lo spirito di Lorenzo. Ecco, ho voluto mettere Omar Di Felice e Lorenzo Barone insieme anche per confrontare i due spiriti. Da una parte Omar Di Felice ha un approccio, diciamo, volto ha un certo eroismo, una certa narrativa che, se vogliamo, non è poi così affascinante, sa anche un po' di artefatto, e comunque il suo viaggio è solitario fino a un certo punto, nel senso che comunque viene seguito a distanza da un team. Invece l'attività di Lorenzo è un po' più spontanea, più naturale, e lo porta anche poi all'incontro con le persone e con chi lo vede, perché provate a immaginare voi a essere in Scandinavia e vedere uno scemo che passa con la canoa e dire: ma questo che cazzo vuole dalla vita d'inverno? Ecco, però dopo questa prima risposta, la seconda è un senso comunque di accoglienza abbastanza naturale, a meno di incontrare un serial killer omicida, no? Quindi il viaggio, nel caso di Lorenzo, almeno a mio parere, assomiglia di più a un viaggio nel senso vero della parola, cioè una ricerca dell'incontro attraverso l'esplorazione con la natura, innanzitutto, ma anche con le altre persone. Bene, prima di sentire invece i nostri ospiti che ci parleranno del loro viaggio in approssimazione, che comincerà, brutto termine, approssimazione, in avvicinamento, che comincerà il 25 aprile, un altro momento musicale con la trascinante Hands of Man dei britannici Ugly.
Such a perfect way to spend your past and passing life, and passing by is just an accurate depiction of the ties you were so sure would last eternity, so sure would last a while. Don't you just love to lie awake at night, dependent on a lie that you are better than the next man, and therefore all the better prize? Don't just lie to love awake at night, depending on a lie that you are better than the next man, but so much worse at the same time. The size of size, yourself up, oh so many times, your spirit sighs into me, lying to yourself. Electro body, body.
Ed eccoci nuovamente in trasmissione. Stiamo per contattare Alberto Fiorin e Dino Facchinetti per sentire cosa ci raccontano del loro imminente viaggio verso la Cina. Ciao Alberto.
Ciao.
Eccoci qua, benvenuto su Radio Sherwood. Penso è la prima volta che sei in trasmissione da noi, credo, spero, o no?
Sì.
Prima volta, non so confermo, se sei mai confermo. Stato proprio in radio, visto che comunque sei delle nostre parti, cioè sei veneziano, insomma. Mentre aspettiamo sì. Dino, insomma, approfittiamo di fare un po' di chiacchiere così. Tu sei veneziano di Venezia, cioè isolano, e sei un ciclista, ma come ti è venuto?
È un paradosso, sono un paradosso vivente perché sono abito nell'unica città al mondo dove non si può andare in bicicletta e sono anche presidente della società ciclistica Pedale Veneziano che è stata fondata nel 1913, quindi ha 111 anni di vita.
Credo che sia infatti una delle più longeve società venete, vorrei dirti quasi la seconda perché so di certo che la prima è la Ciclisti Padovani.
Guarda, non vorrei dire, ma mi sembra che la società ciclistica di Bassano sia di fine 800,
1896, sì è vero,
esatto.
È vero. Sì, anche perché ce l'hanno nella denominazione, almeno nella denominazione certo. Storica.
Veloce Club Bassano, credo sia.
Vediamo se c'è Dino in trasmissione. Pronto Dino?
Ciao.
Ciao Dino, benvenuto qui su Radio Sherwood con noi. Allora,
grazie.
Bando alle ciance, introduciamo Alberto e Dino, ma abbiamo fatto già Alberto e Dino. State per partire insomma per la Cina, lo farete a fine aprile, 25 aprile. Tanto Alberto ci ha già un po' raccontato chi è. Chiediamo a Dino anche un po' di raccontare di te, delle tue precedenti esperienze ciclistiche, insomma. Cosa hai fatto finora di rilevante in ambito ciclistico? E se non hai fatto niente va bene comunque, però insomma, io intanto te lo chiedo.
Allora, io sono Dino Facchinetti, abito a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, ho 66 anni e sono il segretario della società ciclistica Pedale Veneziano. Come Alberto è il presidente, io sono il segretario.
Però Dino, io avevo entro informazioni, sì. Cioè non che tu fossi di Campolongo Maggiore, ma di Boyon, che è leggermente
sì,
diverso.
Sì, il mio comune è Campolongo Maggiore, frazione di Boyon.
Esatto, però come ben sai in Veneto Boyon ha una certa valenza storica, quindi insomma...
Allora, certo, di solito dico comune.
No, vabbè, l'ho preciso per magari gli ascoltatori che non sono veneti. Vabbè, in Veneto c'è questo modo di dire, te si di Boyon, come dire. Io. Tu sei un po' scafato, che non si sa bene che origini abbia, se derivi un po' dal contesto socioculturale.
Esatto.
Magari tu ci puoi anche aiutare a spiegare perché avviene questa cosa.
Ma no, probabilmente cose che si portano dietro, detti vecchi, non saprei dirtelo neanche io perché no. Okay. Sono cose talmente di paese che ma guardano. Non lo saprei veramente.
E infatti poi sono i padovani a farlo, voi che siete proprio di Boyon, non è che dite tessi di Boyon, credo, insomma. È più una cosa che subite, diciamo, magari anche ingiustamente.
Esatto.
Comunque, bando alle ciance, torniamo al vostro viaggio. Intanto, la data di partenza 25 aprile per un viaggio verso la Cina, è una data casuale o no?
Assolutamente no. Non è per niente casuale.
Però ci potrebbero bensì, essere diversi motivi, vorrei che mi spiegaste voi qual è quello
bensì
principale.
Bensì voluta, certo. Allora, guarda, insomma, per tutta Italia, insomma, la festa della liberazione lo è anche per noi, ma a Venezia ha un doppio valore, perché è la festa del santo patrono, di San Marco. E allora... quale giorno migliore che non partire il giorno di San Marco per fare un viaggio che vuole onorare Marco Polo, perché il nostro viaggio effettivamente che vuole ricalcare diciamo la via della seta, anche se non si può più usare questo termine, pare, comunque no, noi lo usiamo lo stesso assolutamente.
Vabbè, dopo tutto comunque, è una valenza storica, certo, e anche il vostro viaggio ce l'ha, quindi non sì, vedo perché no.
Esatto, no scherzo, certo sì. Quindi il giorno di San Marco partiamo per rendere omaggio a Marco Polo, perché il nostro viaggio è proprio stato pensato proprio in occasione dei 700 anni della morte di Marco Polo, che si festeggiano, che si celebrano quest'anno. Il 9 gennaio 1324 è morto Marco Polo e 700 anni dopo noi andiamo a pedalare, cioè andiamo col mezzo che a noi è più consono per scoprire il mondo, cioè la bicicletta, e andiamo appunto a percorrere quel fascio di strade, appunto chiamato Via della Seta, che ci porterà da Venezia fino a Pechino attraverso un percorso di 12.000 chilometri in 100 giorni.
Ah, però allora 12 chilometri diviso 100 giorni. No, scusa, 12 chilometri, 12.000 chilometri
sì,
diviso
di più,
100
sì,
giorni fa 120 chilometri al giorno, cioè
130. Sì, sono 120, sarebbero 120 chilometri al giorno, sì, se facessimo 100 giorni. In realtà facciamo 82 tappe e 17 giorni di riposo, per cui in realtà la media giornaliera, ahimè, aumenta a 130
Oddio,
circa. Una
Oddio,
cosa
è
del
veramente
genere,
tanto comunque. Spero che avrete sempre vento a favore.
Guarda, i ciclisti magari di solito non ce l'hanno mai il vento a favore.
Sì, sapete, non so se sapete la barzelletta sulla rosa dei venti dei ciclisti. È una rosa dei venti normali, alla tramontana, all'ostro, al grecale. Invece la rosa dei venti dei ciclisti è sempre contrario, 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 contrario.
Esatto.
E così è via. Nord, sud, sempre la stessa cosa. Va bene.
Ecco.
Una domanda per Dino. Come vi siete preparati ad un viaggio così lungo e cosa porterete con voi?
Porteremo il minimo indispensabile, perché ogni cosa in più è un peso che bisogna, perché andiamo via con le borse, non abbiamo nessun mezzo a seguito, perciò siamo in autonomia completa, perciò abbiamo l'abbigliamento il giusto, diciamo, che ci serve per il percorso, e l'alimentazione speriamo di riuscire a mangiare abbastanza, penso di sì, però dopo, perché siamo abituati insomma a viaggiare di, come posso dire,
sì, avete fatto già dei viaggi in precedenza anche insieme?
Sì, esatto, siamo stati in Patagonia cilena, abbiamo fatto da Puerto Montt al Calafate tutta la costa cilena, la Patagonia verso giù, perciò abbiamo esperienza, diciamo.
Se non mi sbaglio, Alberto ha anche testimoniato queste cose in un libro?
Sì, sì, certo, assolutamente, hai perfettamente ragione, si chiama Carretera Austral, è proprio questa narrazione, questo diciamo letteratura odeporica, letteratura di viaggio, la narrazione di questo percorso lungo questa strada incredibile che va verso il nulla, verso il niente, appunto della Patagonia cilena. Ma con Dino abbiamo fatto tanti altri viaggi, siamo andati da Venezia a Capo Nord, per dire, insomma, ecco, abbiamo fatto parecchi viaggi importanti. Questo di Venezia a Capo Nord, a noi piace sempre diciamo legare anche un po' l'aspetto storico, in questo caso, in questo viaggio che faremo, chiaramente la nostra bussola sarà Marco Polo, e diciamo cercheremo di seguire in qualche modo anche il suo scritto, il milione, diciamo. Però quando siamo stati a Capo Nord invece abbiamo voluto omaggiare questo altro veneziano minore, a dire il vero, Pietro Querini, che è stato colui che nel 1421 ha per primo descritto la tecnica di essiccatura del merluzzo, cioè ha fatto conoscere il bacà al Veneto, a Venezia, insomma, e quindi approdando alle isole Lofoten dopo un terribile naufragio, e quindi casualmente lui è approdato in quelle terre. Noi abbiamo voluto, facendo questo viaggio da Venezia a Capo Nord di 4.000 km, passare proprio per lo scoglio dove lui è approdato, dove c'è anche un piccolo monumento, insomma, per ricordare, ecco, questa figura, questo personaggio, questo Pietro Querini, che tutto sommato, appunto, ha fatto una piccola grande coda, cioè ha fatto conoscere quello che poi è diventato il piatto, diciamo, nazionale veneto, insomma. Cioè,
ha fatto una enorme cosa. Da Veneto acquisito, la metto il baccalà la metto nella mia top 3 delle cose a livello alimentare imprescindibili, insieme al radicchio e agli asparagi.
E fai benissimo, piatto straordinario.
Tra vicentino e mantecato sinceramente non scelgo, mi piacciono entrambi.
Ecco, vedi, io scelgo il mantecato, a ognuno il suo, insomma, è giusto, non c'è una gradatoria se non quella personale dei gusti.
Comunque,
ecco, per cui abbiamo fatto questa esperienza e tanti altri viaggi, insomma, abbiamo veramente girato il mondo, come ti dicevo fuori onda. Io sono andato anche in Unione Sovietica, oppure abbiamo fatto un Bassano del Grappa Dakar. Perché sono capaci tutti di andare in moto da Parigi a Dakar, ma in bicicletta attraverso tutta la Francia, la Spagna, il Marocco, la Mauritania, oppure un altro viaggio, Venezia, Gerusalemme e Betlemme. Qui abbiamo tenuto a proprio specificare per questa valenza, insomma, è stato un viaggio che voleva avere un po' anche i contorni così di una speranza, un messaggio di pace, quindi passando per la Siria, ahimè, quando si poteva, perché è un viaggio del 2004, quindi insomma abbiamo esperienze, perché quando Dino diceva giustamente ci portiamo il meno possibile, perché noi sappiamo cosa vuol dire portarsi le cose inutili, perché questo mondo ormai siamo circondati di cose inutili, anche nella nostra vita quotidiana soprattutto, ovviamente. Allora quando invece decidi di fare un viaggio del genere, decidi di viaggiare in bicicletta o a piedi, insomma, in maniera, diciamo, lenta e consapevole, tranquilla, anche per rispetto del mondo, diciamo, e dell'ambiente, sai che devi portarti tutto dietro, e tutto dietro è fatica. E allora ti porti due mutande, due magliette, due pantaloni per star via 100 giorni, due paia di scarpe, un po' di medicine. Insomma, noi vorremmo arrivare al massimo a restare, diciamo, all'interno dei 13-14 kg di bagaglio. Non ci portiamo la tenda, per capirci. La tenda non ce la portiamo, dormiamo in sacco a pelo, cioè cerchiamo di dormire in abitazioni, in locande, in posti così, ma anche perché in realtà dovrebbe esserci quasi sempre ospitalità, insomma, per cui abbiamo deciso di non portarci ogni giorno 2 kg di tenda, per usarla 3-4 volte al massimo in 100 giorni. A questo punto saremo un po' spartani, cercheremo di, se ci fossero delle situazioni, diciamo, un po' difficili, complicate, troviamo un riparo e passiamo la notte così, ma dobbiamo sopravvivere anche come peso, perché, ripeto, i chilometri alla fine, purtroppo, abbiamo dovuto fare una scelta, non potevamo star via 5 mesi come sarebbe stato forse opportuno, per problemi di tempo, per problemi così di lavoro, per cui alla fine abbiamo optato per questi 100 giorni, che però un po' ci comporta di pedalare, ecco, non proprio lentamente.
Ok, adesso spezziamo l'intervista con un po' di musica. Questa è una dei migliori talenti dell'elettronica in Inghilterra. Si chiama Kelly Lee Owens con Lucid. Lucid. Ed eccoci di nuovo in trasmissione. Devo fare una piccola rettifica. Quella che abbiamo appena ascoltato è Mark Kozalek Died Happy While Fishing dei Sun Kill Moon. Mark Kozalek è autore e cantante di Sun Kill Moon, per chi lo conosce, insomma, è un grande cantautore. Abbiamo avuto questo piccolo misunderstanding in regia che ripareremo dopo. Comunque, detto ciò, torniamo in collegamento con i nostri ospiti. Datemi un segnale di vita.
Eccoci, ci siamo, ci siamo, io ci sono.
Anch'io.
Allora, stavamo parlando un po' delle difficoltà del vostro viaggio, cioè le difficoltà dell'impostazione del vostro viaggio. Quindi la prossima domanda è: cosa temete di più per un viaggio così lungo, anche rispetto ai paesi che visiterete? Già che ci siamo, vi chiedo anche di elencarli, so che li sapete a memoria, che sono tanti.
Allora, sgrano il rosario, esatto, delle nazioni attraversate. Si parte da Venezia, la prima tappa Venezia-Trieste. Anzi, probabilmente dormiremo in Slovenia già direttamente, quindi non ci fermiamo neanche una notte in Italia, e poi faremo Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, passando per Sofia e Plovdiv, Turchia, Istanbul, e poi tutta la costa del Mar Nero, passando per la città famosa che in questo momento non mi viene in mente, ma dopo te la dirò.
Istanbul.
E qui, no, dopo Istanbul si passa per tutta la costa del Mar Nero, insomma,
ok, comunque la costa turca del Mar Nero.
Esatto, costa turca del Mar Nero, poi si passa per l'Azerbaigian, per la Georgia, scusami, Georgia e Azerbaigian. Da lì si attraversa il Mar Caspio con un traghetto, l'unica concessione, diciamo, a un mezzo di trasporto non alimentato con i muscoli del nostro corpo, e quindi arriveremo scusate che sto ricevendo una telefonata, non riesco a spegnere.
Il bello della diretta.
Scusate.
Immagino che dall'Azerbaigian è atterrata in Turkmenistan. Immagino.
Esatto.
Turkmenistan.
Se vuoi continuare tu, Dino, perché non riesco a spegnere.
Uzbekistan, facciamo. Entriamo in Kazakistan. Lo attraversiamo tutto. E approdiamo in Cina. Confine cinese. A Jing sopra.
Praticamente.
Ma quando arriviamo al confine mancano pochi chilometri, mancano solo 4.300.
Sì, infatti stavo notando che la parte più grossa del viaggio è la Cina, perché poi completate il viaggio in quale città?
E noi passiamo per la provincia autonoma dello Xinjiang, passiamo per Urumqi, per Lanzhou, per Xi'an e ovviamente arriviamo in piazza Tiananmen il 1° agosto del 2024, speriamo.
Se tutto va
bene, metterci un anno e mezzo.
Sì, chiaramente ci potrebbe anche essere giorno più, giorno meno, no?
Sì, certo.
Voglio dire, un viaggio così lungo, magari...
Certo. C'è spazio per gli inconvenienti, per le difficoltà, per le malattie, cioè malattie diciamo anche per piccoli problemi fisici, insomma.
Sì.
Però noi abbiamo calcolato, insomma, abbiamo già individuato tutte le tappe, sappiamo giorno dopo giorno dove andare, abbiamo anche già organizzato 5 incontri ufficiali in alcune capitali che attraverseremo, tipo Sofia, Istanbul, Ashgabat, Tashkent e Pechino, dove incontreremo il sindaco locale di Istanbul piuttosto che di Sofia, dove consegneremo un messaggio delle istituzioni che in qualche modo rappresentiamo, cioè il Comune di Venezia e la Regione Veneto.
Sì.
Perché sempre c'è questo legame di Marco Polo che congiunge, diciamo, queste nazioni apparentemente così distanti e diverse, che però appunto sono in qualche modo accomunate dalla figura di questo personaggio, che in qualche modo noi molto con la giusta, insomma, tranquillità cerchiamo di, insomma, di rappresentare, ecco, di dargli voce, insomma.
Ok. Io durante la prima parte della puntata ho parlato di altre esperienze di viaggio, diciamo in ambito più estremo, Mar di Felice e Lorenzo Barone, non so se conoscete entrambi.
Conosciamo bene.
Volevo chiedere...
Li seguiamo nelle loro avventure.
Volevo chiedervi se ci sono anche altre esperienze di viaggio che vi affascino particolarmente, o se c'è qualche cosa di queste esperienze che vi affascina Io personalmente ho messo in contrapposizione, tra virgolette, di Felice e Barone. Mi ritrovo più in Barone per il modo di impostare il viaggio, diciamo così.
Beh, sono cose diverse le loro, tra di loro, e la nostra anche, insomma, nel senso che uno è un esploratore, e mi riferisco a Lorenzo, e non monotematico come forse lo siamo noi, non lo so, solo legato alla bicicletta, ma anche esplora a piedi, in kayak, come tu ben hai visto in questi ultimi giorni, in questi giorni impegnato in questa traversata affascinante. E l'altro, Omar, è molto più ultra cycler, molto più con un taglio anche decisamente più, diciamo, agonistico, anche perché lui fa anche gare, ma adesso andrà a fare questa in Australia. Oltre che a parlare, per carità, di ambiente, di tutto, di clima, però ecco, sono cose diverse anche dalla nostra, che è una cosa un po' più, diciamo, sicuramente meno spinta dal punto di vista, non so, della velocità media, per capirci. Noi andiamo a passi diversi, però io apprezzo entrambi, diciamo, loro, perché hanno la bicicletta è bella perché si può declinare in mille modi diversi, insomma. Uno la può usare come strumento per tenersi in forma, per correre, per andare veloce, e Omar è uno che va molto veloce anche. E uno lo può usare anche come lente di ingrandimento per vedere il mondo con occhi diversi. La prospettiva della sella è una prospettiva che ti aiuta a innalzarti leggermente dal piano strada e a dominare un po' il territorio, ma con lentezza, con delicatezza, con la stessa delicatezza che e umiltà, diciamo, che in qualche modo aveva anche, adesso non per tornare sempre in argomento, ma anche lo stesso Marco Polo, che si è fatto cinese tra i cinesi in maniera tutto sommato umile, insomma, no? E quindi la bicicletta comunque è un mezzo che si approccia in maniera delicata all'ambiente, appunto, non utilizzando carburanti fossili, così, per cui alla fine in qualche modo noi ci sentiamo vicini a questi due viaggiatori che tu hai citato, però ognuno di noi declina il proprio viaggio in maniera diversa. Però ecco, il fatto, per esempio, una cosa a me è piaciuta molto anche dell'esperienza di Omar, il fallimento, cosiddetto fallimento, che fallimento non è. Cioè, bisogna anche sapersi fermare, bisogna accettare le sconfitte, accettare il fatto di non raggiungere la meta, perché è il concetto, non so, la filosofia di Michele Scarponi, insomma, non so come dire, mettere il piede a terra, no? Cioè, non vuol dire arrendersi, mettere il piede a terra per un ciclista. Magari è il modo per riuscire a realizzare il proprio obiettivo. Nel caso di Michele Scarponi è stato aiutare il suo capitano a vincere il Giro, insomma, il Tour, cos'era, non mi ricordo. E quindi in quel caso, appunto, bisogna anche avere la forza di fermarsi e di dire anche basta, insomma, anche non mettere troppo a repentaglio la propria incolumità, ma sapere appunto far tesoro anche delle esperienze di, diciamo, anche di fermarsi per dopo magari realizzare i propri sogni. In qualche modo io stesso un po' rappresento questa cosa, perché questo io forse non te l'ho mai detto, ma questo viaggio io l'avevo già pensato e realizzato e ideato nel 2001, cioè 23 anni fa, Venezia, però... Pechino, in bicicletta. Sono partito con 9 miei compagni di viaggio dell'associazione Ponti di Pace di Bassano del Grappa, Veneti, insomma, Bassano del Grappa, Padovani e Veneziani. Siamo partiti per star via 100 giorni in bicicletta con un pulmino al seguito, tutta una bella organizzazione. Sono partito il 25 aprile da Piazza San Marco, sempre quel giorno lì perché era la nostra festa nazionale, e dopo 25 chilometri come fantozzi sono caduto la prima ola della prima tappa. Sono caduto e i miei 9 compagni, che erano più anziani di me, io all'epoca avevo 41 anni, c'erano 4-5 pensionati ultra sessantenni, 61enni, 62enni, sono arrivati perfettamente a Pechino il 29 luglio. Io invece sono andato trasportato in ospedale, frattura all'omero, la spalla sinistra, e non ho potuto realizzare questo viaggio. Per cui in qualche modo la resilienza è anche, vuol dire anche questo. 23 anni dopo, per me non è mai stato, diciamo, un tarlo, non è mai stato un desiderio angosciante, devo assolutamente andare a Pechino, non ci ho più pensato. Quando ho saputo l'anno scorso che nel 2024 sarebbe stato i 700 anni di Marco Polo, mi si è accesa una luce e ho detto ora o mai più. Vedi, quindi, e ho con Dino, abbiamo detto Dino, andiamo, è certo, mi ha detto, andiamo.
È l'ultima possibilità.
Ecco, no, vabbè, non dite così.
Anche perché
dai,
l'età è quella che è, no?
Certo, ok, magari non essere, siete giovanissimi, però sì.
Bisogna essere consci, abbiamo 64 anni io e 66 lui, per cui insomma, un viaggio del genere, un viaggio un po' provante, sinceramente.
Ecco, proprio da qui, se posso, ora che avete rivelato la vostra età agli ascoltatori, vorrei anche che lanciaste un messaggio per chi magari la bicicletta non la prende quasi mai, ha paura di fare anche pochi chilometri. No, c'è tanta gente a cui raccontiamo magari i nostri viaggi e dice ma come è possibile che riesci a fare queste cose, senza magari arrivare degli estremi, ma come li convinciamo che alla fine è meno difficile di quanto si pensi?
Sì, no, ma guarda, io penso che il concetto sia proprio questo, che è un mezzo che ti permette di vedere il mondo con occhi diversi, per cui è talmente bello quando cominci a vedere questa differenza, no? Non prendi più la macchina, io non ho la patente a dire il vero, perché non lo posso però voglio dire, utilizzo tanti altri mezzi di trasporto, no? E quindi la bicicletta, il fatto di questo movimento ipnotico delle pedivelle che ti fa pensare tantissimo, non è come la corsa è più annichilente, uno che corre a piedi, no, insomma, effettivamente fa tanta più fatica, almeno secondo me, per cui alla fine anche qua il cervello è anche un po' concentrato su quello che stai facendo, invece la bicicletta ti fa lavorare, il cervello comincia a partire, a pensare, quindi ripeto, non è questo un viaggio effettivamente insomma eccezionale, un po' lunghissimo, però voglio dire, il messaggio che vorrei dare è che fare un viaggio in bicicletta è straordinario, anche fare un viaggio di 2 giorni, conoscere il proprio partire dal andare dietro casa e vedere appunto con occhi diversi quello che non si vede normalmente, perché vai troppo veloce, perché sei troppo concentrato su altre cose. Invece anche il giro dei forti di Porte di Marghera, voglio dire, anche andare in territori che sembrano conosciutissimi, visti da questa prospettiva della sella, a volte ci rivelano un sacco di novità, è un mondo nuovo, un mondo tutto da scoprire, quindi è ovvio che un viaggio del genere non si può improvvisare, però si possono fare, basta dormire una notte fuori, portarsi il proprio bagaglietto ed è già un nuovo mondo che si scopre, insomma, una esperienza che consiglio veramente a tutti. Anche io tra l'altro anche scrivo anche guide di viaggio, di percorsi ciclabili anche in Europa, ma anche in Italia ci sono tante possibilità ultimamente, per fortuna anche in Italia, non dico da buona ultima ma quasi, si sta mettendo pian pianino a livello di altre nazioni europee, per cui ci può fare qualche piccolo viaggio, un'esperienza di 6-7 giorni o anche di un paio di giorni, un weekend, che ci porta in una nuova dimensione. È un viaggio appunto che ci permette anche di, e poi ci permette di sì, di essere anche un po' autonomi, ecco, di muoversi da soli, con le proprie forze, di conquistare in qualche modo questo, il territorio, senza dover per forza prendere macchine, mezzi, pullman o treni. Sì.
Ok, io adesso devo chiudere col collegamento. Vi ringrazio per essere stati ospiti da noi. Vi auguriamo tantissima buona fortuna per il viaggio cinese.
Grazie.
Grazie.
Vi terrò d'occhio. Non so se poi avete modo di aggiornare dell'andamento del vostro viaggio tramite qualche mezzo social o cose del
sì,
genere.
Sì, noi abbiamo una pagina Facebook e una pagina Instagram che si chiama Marco Polo a Pedali, tutto attaccato, e dove cercheremo di quotidianamente di aggiornare i nostri amici, i nostri parenti, le persone che ci seguono. Avremo anche uno strumento che è il Garmin InReach, che permette anche di vedere dove siamo, cioè
sì, lo usano anche molte fidanzate questa cosa, anche di gente in radio per controllare dove sono i loro partner.
Esatto, sì sì, ecco, è questa possibilità, ecco, di essere, diciamo, sotto gli occhi di tutti, controllare, si sta muovendo, sì, vuol dire che va tutto bene,
vuol dire, insomma, che è vivo, esatto,
sono già arrivati lì. E no, è bello anche condividere con le persone che sono a casa, che ci mandano dei messaggi, ci danno la forza, ecco, per continuare, perché il nostro sarà un viaggio comunque non banalissimo, anche dal punto di vista fisico.
Va bene. Allora, bene. Buon viaggio. Ci sentiamo.
Grazie,
ciao, grazie a voi.
Ciao Nicola. Ciao.
Allora, dopo aver salutato i nostri ospiti, adesso altro momento musicale, ultimo. Stavolta mandiamo davvero Kelly Lee Owens con Lucid.
You wanna try to beat the force, I wanna try to defeat the law. You wanna be with me, of course. Show you look a piece, wanna see some more. See some more, see some more, see some more, see some more. Soul gonna rise when I leave this corpse. Show you look a piece, wanna see some more.
Don't be afraid of the bounce. See when your team's levels gotta change the amount. How can I walk in doubt? Never been a beg, never been a loud mouth. Pen can go for days, I'm obsessed with it, can't change my ways. So blessed with it, what can I say? Top form, staying in shape.
I wanna try to beat the force, I wanna try to defeat the law. You wanna be with me, of course. Show you look a piece, wanna see some more. See some more, see some more, see some more, see some more. Soul gonna rise when I leave this corpse. Show you look a piece, wanna see some more.
I'm gonna run it up, though you know your fun is up. James knew back when I was coming up, didn't wanna know then. Now I bet they're loving us no more. Arenas, the bar is raised. If you know me, know I can bar for days. Nothing there to prove, cause I've done enough. Lights out, still gonna keep the torch. Show you a little piece, wanna see some more?
I wanna try to beat the force, I wanna try to defeat the law. You wanna be with me, of course. Show you a little piece, wanna see some more? See some more, see some more, see some more, see some more. Soul gonna rise when I leave this corpse. Show you a little piece, wanna see some more? Wanna see some more?
Allora, devo fare nuovamente una rettifica, perché neanche questa era Lucid, ma era Lim Sims con Torch. Oggi, diciamo, abbiamo un po' di problemi comunicativi con la regia, ma fa niente, riusciremo a mandarla fino alla fine. Comunque abbiamo parlato tantissimo con i nostri ospiti, perciò facciamo giusto una brevissima e consueta escursione nell'ambito agonistico, perché un po' si è riavviata la stagione agonistica di ciclismo Ci sono i due dominatori della passata stagione, almeno a livello di corse dure, Pogacar e Vingegaard, che continuano a essere a livello maschile dominatori. Tadej Pogacar in particolare ha corso lo scorso weekend, due settimane fa in realtà, la Strade Bianche in Toscana, la stravinta partendo a 80 km dall'arrivo e ridicolizzando gli avversari, non so come altro dirlo, dando 3 minuti a tutti, una cosa. All'arrivo non sembrava neanche stanco. Quindi Pogacar ha vinto per la seconda volta questa corsa. Nel contempo Rasmus Vingegaard Hansen, perché nel frattempo ha deciso di prendere anche il cognome della madre, ha stravinto senza rivali la Tirreno Adriatico, cioè la corsa dei due mari che si disputa immediatamente dopo la Strade Bianche, dove invece Tadej Pogacar non c'era. E quindi questi due per ora non si sono scontrati, lo faranno soltanto al Tour de France, quindi dovremo attendere per un confronto diretto. Nel frattempo un altro campione come Remco Evenepoel, ricordiamo campione del mondo nel 2022 in Australia, ha disputato la Parigi-Nizza, però è stato battuto da Matteo Jorgensen, americano, il quale sostanzialmente non è riuscito a staccare nella tappa decisiva, e quindi da una parte abbiamo due campioni che si sono rivelati ancora una volta sempre più imbattuti, e un altro invece che è risultato battibile. Vediamo. Intanto sabato prossimo abbiamo la più importante classica italiana, la Milano-Sanremo, che era disputata. Tra l'altro il percorso è in via di ridefinizione, perché come da tradizione sulla Statale Aurelia c'è stata una frana, ci sono sempre frane una settimana prima della Milano-Sanremo, quindi probabilmente bisognerà cambiare un po' il percorso. Vedremo che cosa ci porterà. Per la Milano-Sanremo favorito Mathieu Van Der Poel, vincitore dell'edizione precedente, ma ci sarà anche Tadej Pogacar, vediamo che cosa si inventerà. Ci sarà Filippo Ganna, che l'anno scorso arriverà secondo, e occhio anche a Mats Pedersen, campione del mondo nel 2019, che ha una grande forma e sembra difficile da staccare, potrebbe vincere in volata. A livello femminile finora sta dominando la campionessa del mondo Lotte Kopecky, che la Strade Bianche ha staccato quasi tutte, l'unica che è rimasta con lei l'italiana Elisa Longoborghini, battuta però sul muro finale della strada senese. Lotte Kopecky sta dimostrando di essere sempre più forte in salita e potrebbe quest'anno essere quella che è stata Demi Vollering l'anno scorso, cioè la dominatrice assoluta. Vedremo come andrà avanti la stagione femminile. Ora, ultimo momento musicale. In questo momento in regia c'è una grande tensione, perché stiamo per mandare Khalili Owens con Lucid.
Don't you see it? Somewhere.
Dovunque tu vada, sarai sempre in salita e controvento. Questa frase è di Arthur Brock. Non so se il nome vi suona familiare, però Arthur Brock è un umorista statunitense che ha costruito la sua popolarità sulla serie di libri dedicata alla famosa legge di Murphy, no? Una raccolta di pessimismo cosmico cominciata nel 1988 è diventata poi nel tempo una vera e propria filosofia di vita della sfiga. Diciamo, è una frase molto emblematica di questa filosofia che ormai usiamo tutti i giorni, no? È successo per la legge di Murphy, di qua, di là. Mi è piaciuto riprendere anche questa cosa. Con questa frase chiudiamo la 18ª puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Ringrazio Pablo alla regia, ringrazio i miei ospiti Alberto e Dino. Vi do le coordinate, seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascoltate e troverete i podcast di questa puntata e delle altre trasmissioni. Ci risentiamo tra 2 settimane. Buona serata, amici e amiche di Radio Sherwood.
We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.